va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Mach5. Il nostro incontro settimanale ci porta a ripensare a una, diciamo così, a una situazione in cui molti nostri fratelli e sorelle oggi vivono, una situazione di fatica, di sofferenza, di cammino per rigenerarsi, perché oggi è venerdì di Quaresima, di solito si celebrano nelle chiese, nelle parrocchie, anch'io stamattina con i miei parrocchiani, si celebrano le Via Crucis. Ebbene, le Via Crucis sono nella memoria della Via Crucis del Signore Gesù, che ha vissuto a Gerusalemme circa 2000 anni fa. Gesù le rivive queste cammini di fatica e di sofferenza in tanti nostri fratelli. Io credo che la rivive in tutti gli uomini, no? Perché ciascuno di noi ha una croce da portare. Se non sono gli altri, le croci sono me stesso, che dovrei essere diverso, vorrei essere più buono, vorrei essere più capace di donarmi, vorrei, e che non ci riesco. Faccio un passo e poi cado, e anche questa è una via crucis, pensando come il Signore mi vorrebbe, perché così mi ha creato, invece quello che sono. Finché c'è questa sofferenza vuol dire che sono vivo, vuol dire che sono vero. Guai il giorno in cui io dico, ah, io non ho più niente da cambiare, io sono a posto, soprattutto quando poi si dice, io il male non lo faccio, ma il Signore Gesù ti fa una domanda: e che bene fai? Perché da un secchio vuoto, se non lo si riempie col bene, facilmente entra la polvere, entrano i rifiuti, entrano. Dobbiamo riempirci di bene. Ebbene, prendo come categoria di persone che soffrono, e direi ciascuno di noi che soffre, perché esempio l'Italia è stata relegata a una, è stata letta dall'Europa a una situazione di degrado, soprattutto nell'ambito delle carceri. Invece di rieducare, sono scuole di criminalità, così è stato, di criminalità verso il detenuto, oppure dentro di preparare dei piani, di sobillare questo rancore o questi percorsi brevi per avere benessere. E allora stamattina i miei parrocchiani li ho invitati a dire, proviamo a dare la parola ai detenuti o ai cappellani di questi carceri, per innanzitutto per conoscerli, per sapere come vivono, per sapere dove vivono, e poi anche per così pregare con loro il Signore Gesù perché ci conceda a tutti una capacità di rispetto grande, di fiducia, di rispetto della dignità di ogni persona. Il dire li chiudiamo dentro e poi la chiave la buttiamo via, qualche persona che ho sentito dire così, ho chiesto e se fosse suo figlio, mi hanno guardato e non hanno risposto. Bene, inizio con una breve così testimonianza di un cappellano che per 30 anni è stato cappellano a San Vittore, carcere di San Vittore, Don Luigi Melesi, un salesiano, un grande uomo, che è in paradiso. Pensa alla sua famiglia, esce da una famiglia di cattolicesimo, diciamo così, manzoniano, un fratello missionario e vescovo in Brasile, tre sorelle di cui una suora missionaria in Brasile, un'altra infermiera, un'altra assistente sociale, lui stesso salesiano, diventa insegnante, poi direttore della casa di rieducazione di Arese, dei salesiani, e da 30 anni cappellano nel carcere di San Vittore a Milano fino a qualche anno fa, ma è importante anche perché mi ha sempre così interessato, è uno dei fondatori, dei due sacerdoti fondatori dell'operazione Mato Grosso, che per migliaia di ragazzi, di giovani è stata un po' ed è il simbolo dell'impegno, della solidarietà senza frontiere. Una grande nostalgia di questa operazione Mato Grosso in cui mi ha formato questa dimensione di sguardo sul mondo, di vedere e di camminare con tanti fratelli che sono, il Papa li chiamerebbe, che sono scartati. Ebbene, lui è uno dei fondatori, questo dice già la grandezza di questa persona. Nella sua intervista che è stata fatta, inizia proprio così, dicendo che la prima cosa che ho imparato, bisogna amare i tuoi detenuti, un cappellano, deve amare così come un parroco i suoi parrocchiani. E lui parte da un incontro, da una storia. Un incontro con Valenzasca, un giorno San Vittore mi chiama nella sua cella di massima sicurezza e comincia a parlarmi di sé, delle prigioni che aveva visto, di dove era stato, meglio o peggio. A un certo punto mi dice, gli dico, Renato, hai sempre voglia di scappare, perché se ce l'hai sei un uomo vivo, se l'hai persa questa sei un uomo morto che cammina. Lui, Valenzasca, mi afferra la mano e mi dice, grazie Don Luigi, sono contento che la pensi così, io lo ricambio con un'altra stretta più forte, certo che te lo auguro, ma questa mano non deve uccidere più, questa mano, e io l'avevo stretta questa mano, questa mano deve accarezzare un vecchio, aiutare un ammalato, accarezzare un bambino, deve far contente le persone che avvicina questa mano, la tenerezza con questa mano, spargila nel mondo. Dopo un attimo di silenzio Valenzasca mi dice, te lo prometto, e io replico, Renato, devi prometterlo a te stesso, alla parte migliore di te che esiste ancora, poi se ci credi devi prometterlo a Gesù e per ultimo, se proprio vuoi, anche a me. E com'è finita? Bene, lui mi ha detto, lo prometto a tutti e tre. Due giorni dopo, mentre lo trasferivano da Milano in Sardegna, è scappato dalla nave del porto di Genova. Lo prendono tre mesi dopo a Jesolo e dopo altri 15 giorni lo ritrovo a San Vittore. Mi chiama ed esclama, Don Luigi, fammi toccare la mano che porta fortuna ai detenuti. Quando un poliziotto l'aveva individuato, Valenzasca aveva due pistole col colpo in canna. Avrebbe potuto freddarlo e scappare, ma aveva preferito consegnarsi. Quindi c'è speranza per tutti, certamente. La ricerca della verità è radicata in ogni uomo. Appena scorge una porta che può aprirsi verso la verità, la infila in fretta e volentieri. Ma i detenuti devono trovare una persona che sta dalla loro parte, che li stima, che si preoccupa della loro felicità. Io gli dicevo sempre: voglio tutti fuori, però diversi. Il carcere potrebbe anche innestare il cambiamento, se fosse gestito nel modo giusto. Invece, purtroppo, è gestito da cani. Ed è una vera università di delitti. Se vorrei sottolineare due cose per riportare il carcere, i suoi scopi, farei la scuola per tutti, detenuti e operatori, con dei veri maestri, gente capace di insegnare e vivere, perché ho visto di persona che con un serio lavoro di riflessione, ricerca e autocritica, le persone cambiano. E poi il lavoro. Moltissimi detenuti chiedono di lavorare in carcere per risarcire le vittime o mantenere le proprie famiglie. Purtroppo pochissimi possono farlo. È un valore umano formidabile che si annienta giorno per giorno nell'ozio. Anche se i dati dimostrano che la recidiva dei detenuti che lavorano in carcere è del 30%, mentre quella di chi non lavora è del 60%. E alla fine basta applicare il metodo di Don Bosco: ragione, religione, amorevolezza. Religione e carcere sembrerebbe un binomio strano, ma per nulla è così. La religione in carcere non è utile e indispensabile. È la religione a darti la certezza che ancora esisti come uomo, che tutto è ancora possibile. La legge ti dice che sei un delinquente e basta. Ricordo un fatto delle Brigate Rosse. La storia di Gesù, cioè di un uomo così umile che finisce così male e salva il mondo, è sempre stata una provocazione fortissima per i detenuti, comuni o politici che fossero. Un giorno alla messa racconto di questi miei amici che avevano avuto una bambina, Giulia, nata Down e con complicazioni cardiache. Chiedo ai detenuti se accettano di pregare per lei. Tutti d'accordo. Ogni domenica raccontavo come stava la bambina. Dopo qualche settimana un brigatista mi prende da parte e mi dice: fai sapere ai genitori di Giulia che la loro bambina è l'unica che sia stata capace di mettermi in ginocchio a pregare. Uno che aveva partecipato, questo brigatista, al rapimento di Moro e alla strage della scorta. Rileggo le sue parole. Fai sapere ai genitori di Giulia che la loro bambina, Down e ammalata, è l'unica che sia stata capace di mettermi in ginocchio a pregare. Nel carcere di San Vittore c'è Ernesto Balducchi, che nel 1984 scrisse una lettera a Martini, Cardinal Martini, e che anticipò di pochi giorni la consegna allo stesso cardinale di un vero arsenale dei terroristi. C'era un po' di tutto: mitra, bombe a mano, pistole, dinamite, bazooka. Venivano da diverse città del nord e le avevano stivate in tre posti diversi, nelle strutture salesiane di Arese. Poi il 13 giugno io e un brigatista che non era mai stato preso ne abbiamo fatto un bagagliaio pieno e siamo venuti a Milano per portarle in curia. In zona di guarda finiamo in un posto di blocco. Il brigatista è al volante e sbianca di volto. mi dice finiamo in galera, sappiamo che ci metteranno in cella insieme, dico per sdrammatizzare, anche se lui non sembra divertito. Allora scendo e vado dal poliziotto, mi scusi, sono il cappellano di San Vittore, ho un incontro con il cardinale e sono in ritardo. Adesso con il blocco chissà quanto tempo perdo, finisco per guai, nei guai. Il poliziotto gentile fa spostare le auto e mi fa passare. E poi in due, in moto, ci scortano ancora per un po'. Termina questa intervista facendo questa domanda. Che cosa ci vuole per fare un buon catechismo? Amare la gente con cui parlare e poi amare la verità che vuoi insegnare. Non basta credere, la ragione non basta, ci vuole il cuore. Nel paradiso, interrogato su che cosa sia la fede, Dante risponde: fede è sostanza di cose sperate e argomento delle non paventi, e questa pare a me sua quidiate, una traduzione perfetta dei pensieri di San Paolo, ma un po' arida, sa un po' di cervello. Ma l'ho mai raccontato di quanto le carceri termina l'intervista a Don Giorgio Milesi, Don Luigi Milesi. Questa mattina io con i miei parrocchiani ho fatto una via cruci, sto riportando alcune parole di Martini e alcuni testi che così rileggo con voi. Martini, nel pregare per questi nostri fratelli, dice: noi abbiamo messo in pratica le parole di Gesù, ero in carcere, siete venuti a visitarmi, quindi vogliamo pregare per e con loro, nel chiedere al Signore che siano sostenuti questi nostri fratelli, consolati e resi forti nella pazienza. Non chiediamo che siano discolpati o che sia ridotto la loro pena, ma chiediamo che siano sempre considerate persone, con piena dignità, anche se uomini e donne che hanno sbagliato. E vogliamo anche augurarci che abbiamo a pensare che la loro via crucis sia la continuazione di quella di Gesù, a volte anche ingiusta, ma sempre vissuta con consapevolezza e pazienza e con amore. Così che possa essere questa sofferenza una salvezza per tutti. Quale motivazione per interessarmi dei carceri? È sempre Martini che dice: voglio dirvi, scrivi in una lettera che ha scritto ai detenuti di Opera, voglio dirmi che mi sento profondamente coinvolto con i desideri, i problemi, le speranze del carcere. Mi sento coinvolto insieme ai cappellani e a quanti hanno a cuore i vostri cammini, i vostri dolori, i vostri pianti. Quanti problemi sono connessi, i problemi delle pene alternative al carcere, che vanno promosse in vista di una maggiore dignità della persona, i problemi della casa, del lavoro, per chi uscendo dal carcere ha bisogno di sentirsi accolto nella società, i problemi del perdono, di amnistia, del condono, che devono nascere dalla convinzione che è sempre meglio per l'ordine pubblico e per la pace aiutare le persone a crescere, a riabilitarsi, a trovare lavoro. Non serve restringerle con provvedimenti incapaci di far percorrere la via della dignità. Dice Martini: cerco di farmi carico di tutti questi problemi per la parte che mi spetta, sapendo però che la competenza è propria della società e dell'autorità civile. ma la dignità umana che Gesù è venuto a consacrare, a proclamare, partendo dalla sua nascita, quanto più si realizza, tanto più la società civile ne riceve vantaggio, tanto più ciascuno è contento della propria vita, del lavoro, delle prospettive. Quando invece esistono persone scontente, dice Martini, che si sentono schiacciate nella dignità, la società è in pericolo. Una seconda riflessione che ho fatto stamattina è descrivere il carcere attraverso proprio le parole di alcuni carcerati. Il carcere fa parte di quella realtà sgradevole che preferiamo censurare come la morte, perché abbiamo a che fare con persone che spesso vorremmo cancellare dalla nostra vita, dal nostro orizzonte. In certe carceri sono le celle sovraffollate, a volte con temperature insopportabili, se vogliamo conoscere la loro casa dove abitano, condizioni igieniche allarmanti. Si può a volte dire sono una casa sotto ogni livello di una minima decenza. Spesso in certe carceri fatichi di ogni genere per mancanza d'aria, di spazio, di luce, di vestiti, di igiene. Nelle carceri italiane tanti sono i problemi, ma in particolare c'è il problema del sovraffollamento, ancora più pesante nei mesi estivi. Un sovraffollamento che è quasi una forma di tortura, perché quando si costringono persone in una cella di pochi metri quadrati è violato il rispetto della loro dignità, che nessuna pena può togliere. E questo è la loro casa, il carcere. Ma chi sono questi carcerati? Non sono dei mostri, ma persone che hanno sbagliato. Ci chiediamo, le condanne sono giuste? Sono crudeli? Sono riabilitative o vendicative? Ci chiediamo, l'ergastolo le condanna ancora credibile? Ma dov'è la possibilità di redenzione? L'ergastolo non è forse un modo di uccidere legalmente? Ecco, oltre alle mura visibili delle carceri, dobbiamo pensare ai volti delle persone che lì vivono. E allora il primo passo da fare in queste considerazioni nel pensare al carcere è che dobbiamo cambiare mentalità. Rifiutando sempre una condanna ancor più pesante di quella che può infliggere il giudice, l'esclusione dal consorzio umano, quale condanna? Si capita spesso di imbatterci in chi dice, e forse lo diciamo anche noi a nostra volta, certi delinquenti io li chiuderei in cella e butterei via la chiave. Quando ho sentito questa frase, non molti giorni fa, ho chiesto a questa persona, ma se fosse suo figlio? Mi ha guardato, ha abbassato gli occhi e non ha risposto. A questo atteggiamento occorre contrapporre la volontà di capire quel mondo dietro le sbarre, capire soprattutto chi sono quelle persone che stanno scontando la pena. In carcere, dicono coloro che vi hanno fatto una visita, ci sono persone normali, uomini e donne come noi. E questo deve essere come un violento schiaffo a tutti noi. Sono persone che oltre a tutte le privazioni, in molti casi, c'è la mancanza di una mano che ti stringe e ti carezza il viso. C'è spesso difficoltà per una possibile visita dei familiari, con permessi attesi per mesi, e a volte dopo un vergognoso controllo, un'esperienza personale. Dopo un vergognoso controllo, anche se era un prete, dopo ore di attesa, ecco solo qualche minuto con il condannato per dialogare e dire parole di sostegno, come stava facendo una mamma accanto a me nella visita di un carcere, di un carcerato in un carcere. O fare gesti di tenerezza, oppure piangere senza essere visti. Doveva essere di un'ora la visita, dopo questi controlli vergognosi, dopo questi ritardi dovuti alla non presenza di guardie. Da un'ora 17 minuti. La mamma si è messa a piangere dicendo: ma io vengo da Trento, ho viaggiato tutta la notte per vedere mio figlio, per stare un'ora con lui, solo 15 minuti. Si chiude la risposta degli agenti. La condizione, perché il carcere, diceva Giovanni Paolo II, non si traduca in una perdita di umanità, è che la detenzione non sia concepita solo come pena, ma come occasione di recupero e di riabilitazione, da perseguire anche permettendo ai detenuti di lavorare. Il lavoro è necessario per qualsiasi essere umano, lo è ancor più per chi vive recluso in una cella. Vorrei un cappellano che gli è stata posta questa domanda: che cosa le ha insegnato questo ministero, questa esperienza? Una grande speranza, perché Dio fa nascere dei cammini di vera conversione in contesti durissimi. Lo dico per esperienza concreta, un esempio, uno dei tanti. La madre di un detenuto, quelli classificati pericolosi, venne a trovarmi per chiedermi di fare visita a suo figlio, che era stato preso per l'ennesima volta. Quando mi sono presentato davanti alla sua cella, sono stato cacciato con male parole e insulti. Qualche tempo dopo ero in ufficio e una guardia mi avvisò che quello stesso detenuto voleva incontrarmi. «Stia attento», disse la guardia, «io resto qui fuori, non si sa mai». L'uomo entrò e si sedette di fronte a me. «Meno male che mi hanno fermato», esordì, «perché questa volta ho incontrato Dio». Come inizio non c'è male, soprattutto perché io non avevo fatto nulla. Dopo quel primo incontro così brutto è partita una conversione profonda in quella persona, nei confronti della struttura e degli altri detenuti, tanto che in breve non è stato più considerato ad alto rischio. Davvero la misericordia e la bontà del Padre agiscono in maniera inaspettata e poi non resta che assecondarle, come ha fatto un altro detenuto, ha fatto notare un altro detenuto. Io posso non credere in me e nel Dio cambiamento, mi disse, ma se non ci credi tu, domenica, non venire a celebrare la messa. Un altro cappellano sente: saluta i miei amici in carcere, ho pregato tanto per loro, mi diceva sempre una persona che trovo per strada, mentre mi reco in carcere cercando il portone di San Vittore ogni mattina. Da chi fa sue le preoccupazioni dei detenuti al punto di dirsi loro amico, a chi ancora qualche remora al vedermi sprecato lì dentro. Don, che fai lì? Saresti stato così un bravo prete con i giovani. Ma qui è pieno di zeppo di giovani, mi rispondo sorridendo e presa l'ultima boccata d'aria entro nel carcere. Entro e scendo in un altro mondo, un mondo che sta sotto ogni livello umano e a volte anche persino animale. Entro e scendo e scopro che lo Spirito di Dio però si aggira per quei lunghi corridoi e lavora per trasformarli. Perché, come diceva sempre un vecchio cappellano, il vecchio cappellano Don Luigi Milesi, un cattivo diventa buono solo se gli dai bontà. Allora ho qualche possibilità di diventare buono, mi dico, per questo sono felice di essere qui, dove lo Spirito di Dio trasforma un corridoio in cattedrale, un'inferriata in finestra da monastero, una persona limitata come me in evangelizzatore. Chiedono Bibbie nella loro lingua, libri, preghiere, chiedono rosari, chi lo mette in tasca, chi lo mette sul collo, chiedono immaginette che stringono forte, forte da farli sentire a casa loro. Ci dice un carcerato, sarà vero che siamo tutti malvagi? Lo dicono quelli che non ci conoscono. In ognuno di noi c'è un gran germoglio di bontà, che se aiutato fiorirà. Io sono infelice, ma questo non conta. Con fatica sorrido e voglio trovare nella preghiera la pace interiore. Non tutti lo sanno. Il perché non si sa che il Signore è grande. Termino con una preghiera che è stata trovata su un muro di un carcere. Sarà vero che siamo tutti malvagi? No, scusate. La preghiera che sulle mura della casa di reclusione di Opera dice, il titolo, se ci lasci soli siamo tutti perduti. Dio, dammi il coraggio di chiamarti padre. Fatti sentire vicino, nonostante tutto, nonostante il mio peccato grande o piccolo, segreto o pubblico che sia. Ricordati di coloro che sono fuori di qui e provano ancora interesse per me. Perché io mi ricordi, ripensando a loro, che solo l'amore crea. L'odio distrugge, il rancore e la vendetta trasformano in inferno le mie lunghe e interminabili giornate. Ricordati di me, oh Dio, poiché sono sempre tuo e come tale desidero tanto cominciare a vivere. Buona giornata a tutti. Possiamo, il Signore ci dia la grazia di pensare a questi nostri fratelli come fratelli carissimi. Termino con una esclamazione di Don Mazzolari, un grande sacerdote. Turoldo l'ha chiamato come il più grande sacerdote d'Europa, il quale ha chiamato Giuda non come l'evangelista Giovanni, il traditore, ma l'ha chiamato Giuda, nostro fratello. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.